Buon pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di denti, di malattie dei denti, in particolare della parodontite. La salute dentale è un aspetto fondamentale del benessere generale. Avere dei denti sani non significa solo poter sfoggiare un bel sorriso, ma anche prevenire tutta una serie di disturbi che possono compromettere anche la qualità di vita. Allora oggi vogliamo proprio parlare in generale di malattie dei denti, dicevo nello specifico di parodontite. Per farlo abbiamo invitato Gabriella Benaglia, che è igienista dentale e presidente di Swiss Dental Hygienist. Buongiorno Gabriella.
Sì, buongiorno a tutti.
Noi ci siamo già occupati, insomma, in altre edizioni di bambini, di anziani, delle diciamo patologie dentali più comuni, di igiene abbiamo parlato tanto. Oggi vogliamo occuparci proprio di parodontite, una delle principali malattie che colpiscono denti e gengive.
Sì, assolutamente. Prima di iniziare una piccola precisazione per correttezza, sono presidente della sezione Ticino di Swiss Dental Hygienist e ringrazio ancora per l'invito. Sì, è molto importante appunto l'argomento di oggi, perché è importante avere denti sani ma anche gengive sane, che praticamente servono a sorreggere il dente. Una cattiva igiene orale purtroppo può ripercuotersi anche su altre malattie comunque del corpo umano. Non bisogna mai pensare comunque a comportamenti stagni, ma purtroppo appunto può avere anche una cattiva influenza su quello che è la malattia cardiovascolare, per esempio, su una malattia polmonare o sul diabete. Quindi a maggior ragione è fondamentale avere una bocca sana, dei denti belli puliti e delle gengive belle sane e resistenti.
Va comunque detto che le principali malattie che colpiscono i denti e le gengive sono piuttosto comuni, quindi non bisogna allarmarsi, però bisogna avere davvero un occhio di riguardo e magari intervenire subito.
Sì, l'importante è appunto sempre prendersi il tempo per fare questi piccoli gesti quotidiani, soprattutto alla sera, anche se si è un po' stanchi, si è un po' sfiniti, ma di prendersi quel 5 minuti in più per finire di pulire proprio bene i denti, quindi non soltanto con uno spazzolino, ma anche proprio pulire bene tutti gli spazi interdentali e magari anche un colluttorio.
Dunque, è proprio uno dei compiti anche di voi igieniste quella di controllare lo stato delle gengive e in particolare se fosse presente un'infiammazione, quindi una parodontite. Spieghiamo innanzitutto che cos'è la parodontite.
Allora, la parodontite è una malattia che colpisce tutto ciò che sostiene il dente, il cosiddetto parodonto, che comprende l'osso dove sono incastrati i denti, le gengive e i legamenti. Quindi quando io appunto spiego un attimino al paziente che cosa sta succedendo e perché sta succedendo, penso che la prima cosa è conoscere anche un po' l'anatomia del dente. Io spiego appunto quella, la parte che noi vediamo, che è la corona, la parte proprio visibile, e poi dopo il dente si è come si può dire, si allunga diciamo attraverso la sua radice, dove è incastrato proprio all'interno dell'osso. L'osso appunto avvolge completamente tutto il dente e dà questa stabilità. Tra l'osso e il dente vi sono appunto dei legamenti, sono come i legamenti di ogni articolazione, che servono per assicurare una certa stabilità e mobilità anche del dente, quindi hanno un ruolo anche molto importante. E tutta questa parte dell'osso è avvolta da un manto, diciamo, rosa, che è la nostra gengiva, quella che noi vediamo appunto senza nessuna difficoltà. Quello che è importante sapere è che tra la gengiva e il dente c'è un piccolo solco, no? Dove appunto è lì che dove si può iniziare ad avere il problema parodontale. Tutto parte da lì, perché cosa succede quando noi mangiamo qualche cosa? Questi resti alimentari rimangono appunto in parte attaccati ai denti, e se non vengono spazzolati in modo corretto, piano piano questa patina si trasforma in tartaro e si indurisce. No? E qui è un po' un problema, perché appunto in questo tartaro ci sono appunto milioni e milioni di batteri che potrebbero comunque iniziare appunto a dar fastidio, liberano, producono delle tossine, e queste tossine fanno infiammare le gengive. Quindi è importantissimo lavarsi subito appunto i denti anche per questo motivo. Il tartaro, se non viene rimosso poi in maniera regolare da una persona, da comunque personale specializzato, può infilarsi piano piano sempre di più sotto il livello della gengiva, e noi non possiamo comunque vederlo, non capiamo. L'unica cosa che vediamo magari le gengive un po' gonfie, un po' arrossate, e la persona comunque non si rende conto che sta succedendo in realtà qualche cosa, perché è qualcosa di assolutamente silente. Si può magari sentire un po' di infiammazione, ma niente di che. Quindi quello che poi è importante a un certo punto, quello che si può verificare poi quando si viene anche in studio, non soltanto appunto c'è una infiammazione appunto della gengiva, ma potrebbe proprio intaccare anche l'osso. Questo appunto perché appunto i batteri appunto presenti appunto nel tartaro vanno a gonfiare innanzitutto proprio tutta la gengiva. Se poi non si fa niente, appunto succede che questa cosa appunto va avanti, possono cominciare a distruggere l'osso, e lì il dente comincia poi a muoversi e tutto, ma non sempre appunto questo si sente. Allora lì cominciano proprio per me allarmi, e bisogna andare appunto da un igienista dentale.
Ecco, adesso naturalmente non vogliamo spaventare, non sono delle patologie che si manifestano in pochi giorni, ma soprattutto la parodontite, se non viene diagnosticata, se non viene curata, poi vedremo che cosa si può fare sia a livello di prevenzione che di cura, non si arriverà mai a uno stadio così insomma tragico. Sì, per cui bisogna evidentemente fare tutti i controlli, intervenire, ma non è una cosa che succede così in poco tempo. Allora diamo subito i nostri numeri di telefono, in maniera che gli ascoltatori come sempre possano intervenire e soprattutto fare tutte le loro domande, se volete appunto approfittarne per chiedere tutti gli argomenti che vi interessano legati ai denti, a questa patologia in particolare. Potete contattarci, scriveteci il messaggio allo 076 321 1113, se invece preferite chiamare il numero è lo 0848 03 0808. Allora Gabriella, stanno già arrivando i primi messaggi, e qualcuno ci chiede cos'è la differenza tra la gengivite e invece questa infiammazione alle gengive che si chiama parodontite.
La differenza appunto lo si scopre quando si viene in studio, perché noi utilizziamo uno strumento, una sonda millimetrata, dove appunto ci infiliamo in questo piccolo solco gengivale e andiamo a prendere appunto delle misurazioni. Fino a 4 mm possiamo dire che la gengiva è un po' gonfia e infiammata. Se scendo sotto questo valore, comincio ad arrivare verso i 5, 6, 7 e via dicendo, allora lì posso dire è un inizio di parodontite. La differenza sta nella perdita dell'osso. Cioè è sempre comunque uno stato di infiammazione, ma questo mi determina se l'osso comincia un po' a ritirarsi, e fa anche differenza poi alla fine quello che succede dopo, nel senso che fin tanto che è un'infiammazione della gengiva con appunto una corretta rimozione del tartaro e una corretta poi igiene a casa quotidiana, l'infiammazione può scomparire e tornare comunque a un livello di gengiva sana. E se invece appunto abbiamo perso un po' di osso, quello purtroppo non si rigenera. Possiamo togliere l'infiammazione gengivale, però purtroppo ci sarà a questo punto un effetto di dente un pochettino più lungo, perché appunto l'osso a livello livello quasi potrei dire orizzontale, no? Si è proprio un po' abbassato. Però appunto la parodontite si può assolutamente fermare, quello nessun problema. E l'importante è appunto riuscire a prendere sempre la situazione per tempo.
Mm-hmm. Si diceva si manifesta in modo un po' silente, soprattutto all'inizio, però ci sono dei sintomi principali che potrebbero far già impensierire la persona.
Certo, il primo sintomo chiaramente è il sanguinamento gengivale, e lo si può capire prendendo uno stuzzicadente, quelli di plastico con la punta in silicone, molto flessibili, e si passa tra i denti facendo avanti e indietro almeno 3-4 volte e si resta lì un attimino ad osservare. Se viene fuori appunto un po' di sangue, a seconda anche di quanto sanguina, la persona a casa può capire che c'è effettivamente in corso una malattia o comunque un'infiammazione alla gengiva.
Ci chiedono se quando si ha l'impressione che la gengiva si stia un po' ritirando, se può essere anche questo un segnale.
Sì e no, perché a volte può succedere che la persona magari ha usato uno spazzolino un po' duro oppure ha avuto una spazzolatura tanto vigorosa e allora ha semplicemente screpolato un po' la gengiva. Ma anche questo non è una cosa che dura dall'oggi al domani, cioè che succede dall'oggi al domani, ma può succedere appunto dopo diversi anni e dopo appunto c'è solo quella parte esterna, diciamo, che si è un po' ritirata perché è stata spazzolata via e addirittura si può anche rischiare di spazzolare via anche parte di dente. Quello che fa la differenza è proprio anche il colore della gengiva, un po' il rossore e soprattutto anche il sanguinamento, io direi anche quello.
Quando io fisso il mio appuntamento annuale dall'igienista per fare la pulizia, io dico annuale, ma chiaramente poi ognuno a seconda della sua bocca, di quello che deve fare, potrebbe anche vedere l'igienista due o più volte all'anno. Ecco, comunque almeno una volta all'anno viene fatto poi dall'igienista un bel controllo completo e tra questi si controlla anche la parodontite. Che cosa fate?
Allora, uno dei primi controlli che facciamo appunto con la sonda millimetrata che dicevo prima, si va a sondare, si va a misurare questo solco gengivale e ci si infila appunto dentro questo solco e si va fino praticamente alla base del solco e da lì si fa appunto una serie di misurazioni. Diciamo, se è una persona che viene regolarmente per i richiami, questo è un esame abbastanza veloce e si vanno a misurare anche quelle zone dove magari si è ritirata un po' la gengiva, perché anche quello è in concomitanza e questo appunto ci permette di capire subito se c'è un problema. Se invece è una persona che noi vediamo per la prima volta come igienista dentale, eseguiamo appunto un esame parodontale di base dove chiaramente misuriamo comunque tutte queste famose zone tutto intorno al dente, che sono praticamente 6 zone intorno al dente, quindi cioè, ci vuole un attimino, vengono appunto misurate tutte queste zone e poi per ogni gruppo di dente viene attribuito un valore. Da 0 fino a 3 il valore ci indica che potrebbe essere anche solo una gengivite, il valore 4 da 0 a 2 e il valore 3 e 4 invece è già un campanello d'allarme, significa che a seconda appunto di quante gruppi di zone io ho questo valore così alto capisco se è qualcosa, una terapia che posso eseguire io oppure devo rivolgermi addirittura al medico dentista specializzato.
Anche perché appunto per i dentisti è proprio una specializzazione. Fanno questa formazione in più in parodontologia.
Esatto, perché a seconda appunto del caso bisogna intervenire appunto addirittura con della chirurgia. Ci sono dei protocolli ben chiari, ben definiti, per cui è molto importante cercare di salvaguardare il più possibile il dente. Se tempo fa si pensava ma sì, si può estrarre, poi si mette un impianto, adesso si è ritornati un attimino a qualche decennio prima, diciamo, dove si cerca di conservare il più a lungo possibile il dente naturale.
Allora spieghiamo esattamente, anche lo so che è un po' complicato, però poi al paziente piace sapere che cosa gli viene fatto. Voi molto spesso con un piccolo strumento apposta a punta entrate leggermente tra il dente e la gengiva per controllare queste tasche che si sono formate, giusto?
Giusto, appunto, questa sonda millimetrata, sonda parodontale, è il mio primo strumento di base che mi serve per capire, a seconda poi anche di quanto mi sanguina ogni volta che faccio le misurazioni, ed è appunto un tipo di rilievo che comunque scrivo e aggiorno sempre di volta in volta. Poi vado a controllare dove ho trovato la presenza di tartaro, se sopra gengivale, sotto gengivale, e a questo punto inizio appunto la terapia vera e propria e comincio con la rimozione del tartaro. A seconda un po' delle situazioni posso valermi anche dell'aiuto di un ultrasuono, che mi serve proprio per sbriciolare un po' il grosso, se c'è tanto da fare, oppure vado direttamente appunto con questi strumenti a mano, che comunque quelli vanno sempre utilizzati alla fine. Al termine di tutto questo si passa poi una bella pasta di lucidatura per lucidare, far scintillare il più possibile anche lo smalto, per evitare che si accumuli più facilmente poi i resti di cibo, e poi a seconda delle situazioni devo cominciare a disinfettare e fare un'irrigazione di tutte queste tasche, appunto tutti questi valori che sono sotto il 4 mm, cioè no, superiori in questo caso, superiori al 4 mm, devo andare proprio a irrigare e praticamente risciacquare fuori un po' gli ultimi batteri cattivi che si sono annidati appunto dentro tutte queste tasche.
Ma che cosa impensierisce della tasca? Il fatto che si sia leggermente staccata dal dente?
Che possa approfondirsi, perché a seconda delle quante volte io trovo sangue o trovo addirittura tartaro sottogengivale, allora lì significa che da un momento all'altro potrebbe di nuovo attivarsi la perdita ossea. E quindi per me è molto importante dare proprio tutti gli strumenti necessari alla persona per evitare che si formi di nuovo questo tartaro sottogengivale.
Stanno arrivando diverse domande, tra un attimo le leggeremo, prima però ci ascoltiamo The Message. Oggi alla consulenza stiamo parlando di denti con Gabriella Benaglia, igienista dentale, presidente di Swiss Dental Hygienist Ticino. E stiamo soffermandoci in particolare alle malattie gengivali, insomma la più temuta è la parodontite, nota anche con il termine di piorrea, quindi molti probabilmente hanno sentito dal loro igienista o dentista questo termine. Hai già detto in parte da che cosa viene causata questa infiammazione?
Sì, principalmente si forma appunto da tartaro che va a infilarsi appunto sotto il livello gengivale, quindi si nasconde e provoca appunto l'infiammazione non soltanto sulla gengiva ma anche sull'osso.
Evidentemente quindi scarsa o a volte errata igiene dentale, perché sicuramente c'è anche gente che pulisce correttamente i denti, nel senso lo fa tutte le volte che è necessario, ma forse non ha ricevuto, come spesso succede, le indicazioni esatte per tutti i gesti quotidiani, esatti, corretti, che vanno fatti. Allora vogliamo fare un piccolo ripasso?
Sì, allora è importantissimo innanzitutto lo spazzolino. Si può utilizzare sia lo spazzolino manuale che lo spazzolino elettrico. Quello elettrico, diciamo, comunque riesce a rimuovere i resti di cibo in maniera molto più efficace, e di conseguenza poi si evitano anche delle possibili macchie sui denti, no? Perché non è che il dente che si macchia, ma ciò che si deposita sul dente. Quindi con una buona rimozione efficace è possibile appunto mantenere anche denti belli bianchi. E a seconda un po' appunto della manualità della persona si può decidere quale spazzolino utilizzare, se quello manuale o quello elettrico. Per evitare appunto le malattie parodontali è fondamentale anche l'igiene interdentale, quindi pulire bene bene tra i denti, perché anche se abbiamo spazzolato bene la parte davanti, la parte esterna, la parte interna, comunque tra i denti, che è capitato un po' a tutti, si infila sempre qualche cosa di antipatico. Quindi è importante utilizzare il filo interdentale. Se è un po' più complicato il filo interdentale, si possono utilizzare degli scovolini, che sono come delle piccole spazzolini con delle setuline laterali, e a seconda appunto della grandezza dello spazio si possono utilizzare questi, ci sono diversi diametri, ci sono appunto degli stuzzicadenti di plastica con la punta in silicone, che ci servono appunto anche a massaggiare le gengive, riattivare un po' la circolazione, risvegliare un po' le cellule, il sistema immunitario. Quindi questo fa bene, è anche molto pratico, semplice. È chiaro che non rimuove proprio così, in maniera proprio così efficace come uno spazzolino interdentale, ma sicuramente comunque fa un po' fa il suo compito. E alla fine di tutto questo è importante anche utilizzare un po' di colluttorio, e ci sono appunto dei colluttori apposta appunto per problemi parodontali, e direi anche appunto anche il dentifricio anche quello ha il suo ruolo. In questo caso c'è un nuovo trend per quel che riguarda i dentifrici per problemi gengivali, con appunto sostanze tipo acido ialuronico, che serve appunto per la rigenerazione cellulare. Si possono utilizzare appunto anche dei prodotti a base dell'olio dell'albero del tè, il tea tree, anche quello ha un effetto antisettico, cicatrizzante, antinfiammatorio. E poi appunto vi sono altri dentifrici appunto apposta per le infiammazioni gengivali, che contengono appunto questo lattato di zinco, e sono tutti appunto dentifrici che si trovano nella grande distribuzione.
Un'ascoltatrice, Doris, ci dice: ho appena acquistato uno spazzolino, e scrive la marca, consigliato dalla mia igienista. Vedo sullo spazzolino la dicitura clean, sensitive e white. Si usa su due parti, per esempio clean e white, sera e mattina. Non so se queste diciture si riferiscono a uno spazzolino elettrico, forse.
Sì, assolutamente. Allora, Clean è il programma base, praticamente durata di 3 minuti, 2-3 minuti, dove ogni 30 secondi viene data appunto l'indicazione che è il momento di cambiare, diciamo, zona, di solito 30 secondi all'interno, 30 secondi esterno, eccetera, eccetera. Sensitive è una modalità dove le oscillazioni sono un pochettino più ridotte, invece di averne 62.000 sono un po' più soffici, diciamo, un po' più cioè un po' meno intensi. E il white è la durata della spazzolatura, in questo caso potrebbe arrivare anche fino a 4 minuti.
Un'ascoltatrice ci dice: quando la mia igienista mi ha diagnosticato della paradontosi, ho fatto tutta una serie di istruzioni su quello che poi devo fare a casa, mi è stato raccomandato di comprare un certo tipo di dentifricio elettrico, mi è stato detto anche esattamente quale marca e quale tipo di spazzola utilizzare. Ecco, che cosa ne pensa?
Su quale, cioè, aspetta, puoi ripetere un attimino?
Praticamente l'ascoltatrice dice che per contrastare questa paradontosi le è stato consigliato di utilizzare lo spazzolino elettrico, e la sua dentista o igienista gli ha detto anche esattamente quale modello utilizzare e anche quale tipo di spazzola comprare.
Sì, allora per quel che riguarda il modello è sempre buona cosa provarlo prima in studio, perché appunto ci sono diversi modelli, c'è il modello appunto a testina rotante, e invece l'altro proprio ha la forma di uno spazzolino normale con delle oscillazioni. Bisogna capire a seconda appunto della dentatura della persona quale modello è proprio più idoneo, quindi se il dentista o la dentista ha dato appunto questa indicazione, probabilmente perché avranno provato. Appunto, come ho detto prima, prima, l'utilizzo di uno spazzolino elettrico serve per rimuovere in maniera più efficace la placca, però non significa che sia obbligatorio, nel senso che chi ha una spazzolatura manuale potrebbe semplicemente, uno spazzolino manuale, può semplicemente riguardare un attimino con l'igienista quale movimento è consigliato. Oggi come oggi non si danno più i cerchietti, per esempio, come si insegnava una volta, non insegnano neanche più nelle scuole, si fa un movimento sempre dalla gengiva verso i denti, come se si volesse spingere di nuovo la gengiva sui denti. Quindi in quel senso lì non è obbligatorio avere uno spazzolino elettrico, va benissimo anche quello manuale, però appunto attenzione, bisogna ricevere le istruzioni necessarie e riguardare bene appunto con l'igienista. È anche molto importante guardare sempre allo specchio cosa si sta facendo comunque.
Ma quindi, essendoci questi due movimenti differenti degli spazzolini, bisognerebbe capire quale è adatto alla nostra dentatura o esatto, se abbiamo delle patologie. Quindi sarebbe meglio chiedere a igienista e dentista quale è adatto a noi e non comprarlo così, mi sembra di intuire.
Esatto, sì, sarebbe molto meglio, perché si rischia poi di comprare un elettrodomestico e poi lasciarlo lì, anche perché sono delle oscillazioni un po' particolari, quindi magari può dare un po' fastidio, posso leticare, non è magari quello che uno si aspettava. Prima di fare un acquisto del genere è sempre meglio comunque provare in studio e vedere se effettivamente vale la pena spendere per appunto per comprare qualcosa del genere.
Una nostra ascoltatrice, Lilli da Ascona, fa una domanda che esula un pochettino dall'argomento di oggi, ma la leggo ugualmente. Dice lei stessa, forse non sono tanto a tema, però sono vecchierella, più o meno, ho un buono stato generale, ma le radiografie hanno constatato osteoporosi al penultimo stato, prognosi, iniezione di zeledronato. Ho fatto una panoramica dal dentista, nessun problema evidente. Domanda: potrei però avere dei problemi ai denti con il tempo?
Ma di solito appunto quando si iniziano una terapia con i bifosfonati, il medico stesso che indica appunto il controllo del medico dentista e appunto di effettuare sempre regolarmente delle sedute di igiene dentale. Questo è comunque fondamentale, perché come dicevo prima è sempre tutto collegato, quindi una bocca pulita è utile. Per quel che riguarda appunto problemi ai denti, non è strettamente legato, nel senso bisogna comunque tenere sempre tutto sotto controllo.
Un'altra ascoltatrice ci scrive: per quanto mi è dato di sapere, il colluttorio uccide l'ambiente batterico di tutto l'apparato. Lei scrive digerente, non so se si riferisce davvero a questo, se intende della cavità orale. Che cosa mi dice in merito?
Boh, la bocca fa parte dell'apparato digerente, quindi ha senso. Allora, uccide, dipende che cosa si intende per colluttorio, perché ci sono diversi tipi di colluttorio. C'è quello ad uso quotidiano, che serve più che altro, ha un effetto un po' batteriostatico, nel senso per mantenere un giusto equilibrio di batteri all'interno del nostro cavo orale. Poi appunto ci sono dei colluttori che si acquistano in farmacia, che sono molto forti, a base di clorixidina, e questi appunto possiamo dire sì, uccidono i batteri, ma difatti a seconda della concentrazione vengono utilizzati solo per un periodo ben limitato, e se bisogna utilizzare appunto un colluttore del genere è per uno scopo ben preciso, perché probabilmente c'è un sovrannumero di batteri presenti in bocca e bisogna un attimino appunto annientarli. È come quando, scusa un po' il paragone, si invita troppa gente in casa e cominciano a distruggerla. A questo punto cosa fai? Fai uscire un po' di gente di casa. È chiaro che insomma bisogna un attimino capire perché cosa si intende come colluttorio per diciamo uccidere i batteri.
Chiaramente c'è anche chi è sempre un po' polemico. Qualcuno dice, insomma, una volta ci consigliavano una pulizia accurata dei denti una volta all'anno, adesso a volte addirittura ogni 6 mesi o oltre. I costi che si generano sono anche importanti. Allora non è obbligatorio, non è necessario, più che obbligatorio, non è necessario per tutti fare più di una pulizia all'anno, dipende dal caso. Ecco, se sto curando magari una parodontite, è bene vedersi ogni tanto e fare un controllo e vedere come stanno avanzando i lavori, oppure ci sono altri casi per cui è necessario, ma non tutti devono.
Ma appunto non si può standardizzare, è molto importante proprio il dialogo con l'operatore o l'operatrice. In questi casi si può sempre valutare, no? Valutare a seconda della situazione, a seconda della profondità delle tasche, della presenza di tartaro, la persona fuma, non fuma, ci sono altre malattie che possono essere collegate appunto a una parodontite, appunto se c'è un diabete, un problema cardiovascolare. Va sempre discusso anche l'età, la manualità, va sempre discusso di volta in volta e non c'è mai una regola fissa. Se una persona veniva una volta ogni 6 mesi e poi si vede che migliora, pulisce bene, eccetera, eccetera, può anche venire una volta all'anno. Così si riesce a determinare. Ma direi, se vogliamo fare una regola base, almeno una volta all'anno. Bisogna capire che appunto tutto si modifica, non c'è mai una regola fissa.
Ci chiedono anche informazioni a proposito delle faccette e ci dicono, ma insomma, sembrerebbero anche abbastanza insidiose sotto la fascetta, si potrebbe anche creare una sorta di covo di batteri?
Allora, dove ci sono le ricostruzioni, come appunto faccette, corone, otturazioni, bisogna sempre fare comunque molta attenzione, è anche appunto compito dell'igienista controllare tutte queste zone per assicurarsi che sia tutto in ordine e di dare appunto gli strumenti necessari alla persona per pulire bene bene tutte queste strutture. Un altro caso lampante è l'impianto, dove vediamo sempre più spesso appunto la presenza di questi impianti, sono denti artificiali praticamente, e lì è fondamentale proprio riuscire a pulire bene bene. Appunto, bisogna utilizzare delle setole abbastanza morbide per riuscire proprio a entrare bene dentro questi solchi e pulire a fondo.
Allora, un'ascoltatrice ci dice, ma appunto per chi ha tolto l'apparecchio odontotecnico e mette poi, per non far muovere i denti all'interno, sopra e sotto, una specie di fermo, ecco, dice in particolare mia nipote è stata consigliata dall'igienista, visto che ha una saliva che forma molto tartaro, di usare una specie di stuzzicadenti per rimuoverlo, ma mia nipote dice che non è fattibile. Chiede informazioni.
Allora, prima di tutto vorrei specificare il tartaro non è come il calcare dell'acqua. Il tartaro viene sempre e solo comunque da quello che noi mangiamo. Se lo rimuoviamo subito, cioè, non è, no, diciamo così piuttosto, quando abbiamo finito di mangiare si forma appunto questo resti di cibo in bocca e piano piano viene trasformata in questa patina molliccia. Se non viene tolta, la saliva indurisce e poi diventa tartaro e lì non si riesce più a spazzolare via, ma bisogna andare per forza appunto da un igienista per togliere il tartaro. Al termine appunto di un trattamento di ortodonzia si incolla praticamente questo retainer che è una specie di ferretto sui denti per mantenere i denti in posizione. E di solito si fa in modo che si riesca comunque a pulire lo stesso lo spazio interdentale. Chiaramente non si verrà dall'alto, ma bisogna appunto entrare lateralmente con degli scovolini oppure con degli stuzzicadenti. Se questa cosa non dovesse essere possibile, bisogna capire perché. Se i denti sono troppo stretti oppure le gengive sono un po' gonfie, ma di solito appunto al termine del trattamento il medico dentista, l'ortodontista diciamo più correttamente, dà proprio tutta una serie di indicazioni per poter mantenere appunto questa zona bella pulita. Quindi sarebbe magari opportuno in questo caso rivedere un po' la situazione, ma di solito appunto provare con degli stuzzicadenti, ecco, quelli più fini possibili, si dovrebbe riuscire a entrare.
Un'altra ascoltatrice ci chiede: mi è successo un paio di volte che i colletti di alcuni denti fossero estremamente sensibili, facevano male al lavaggio. La cosa si è risolta da sola, però secondo lei che cosa poteva essere?
Può essere stato magari appunto utilizzato un dentifricio particolarmente abrasivo, oppure diverse cose, in quel momento magari ha consumato degli alimenti particolarmente acidi, quindi in questi casi di solito appunto è sufficiente anche solo utilizzare un dentifricio per colletti sensibili, e se semplicemente quella spazzolatura non dovesse migliorare si può anche applicare il dentifricio stesso proprio su il colletto, proprio con il dito. Voilà.
Nel prossimo messaggio ci chiedono invece quanto tempo aspettare dopo aver mangiato prima di pulire i denti, e aggiunge l'ascoltatore: ha senso aspettare un po' per non rovinare lo smalto?
Questa è sempre una domanda che torna molto frequentemente anche nelle puntate precedenti, diciamo, è un argomento abbastanza. Allora, i denti, lo ribadisco ancora, vanno puliti subito, nel limite del possibile, chiaramente. Non bisognerebbe mai aspettare per principio, lo smalto non si rovina, anzi è proprio il resto alimentare stesso con la combinazione batterica che è più a rischio, perché appunto quello che viene mangiato di solito appunto contiene dentro un po' di zucchero, e i batteri trasformano questo zucchero in acido, e l'acido corrode lo smalto, quindi andrebbe proprio pulito subito la bocca.
Anche il colluttorio è spesso nelle domande degli ascoltatori. Qualcuno ci chiede: usare quotidianamente un colluttorio apposito per evitare l'alito cattivo va bene, oppure si uccidono troppi batteri e diventa controproducente?
Ah, ci sono dei colluttori apposta appunto che hanno delle sostanze per neutralizzare un po' questo effetto, perché appunto il cattivo alito è dato un po' dalla trasformazione di quello che noi abbiamo in bocca in zolfo, no? Si liberano questi gas di fermentazione che creano appunto spesso questa cattiva sensazione. Può essere anche dovuto comunque a presenza di tartaro, però appunto il colluttorio serve proprio a neutralizzare proprio questo effetto indesiderato.
Invece Nicoletta chiede se lo spazzolino elettrico con a parte l'idropulitore ad acqua va bene.
Allora, diciamo che si vede meno frequentemente. Prima era molto più utilizzato, ma l'idropulitore può sempre comunque servire. Si possono mettere appunto qualche goccia di olio essenziale, di solito appunto può essere l'olio dell'albero del tè, il tea tree, oppure un po' di camomilla, un po' di malva, o una combinazione comunque di erbe, che serve comunque a rinfrescare. Non sostituisce comunque l'igiene interdentale, serve per dare un po' di freschezza, diciamo, ma è comunque sempre buona abitudine passare o uno scovolino oppure un filo interdentale.
Ci ascoltiamo i Rolling Stone con la loro Jumping Jack Flash e poi torniamo a parlare di denti. Stiamo parlando oggi con Gabriella Benaglia, che è igienista dentale e presidente di Swiss Dental Hygienist Ticino, di denti, in particolare di parodontite, questa infiammazione grave, se trascurata, delle gengive, che potrebbe addirittura portare alla perdita dei denti. Qual è l'intervento che fate voi in studio come professionisti quando una persona comincia a soffrire di parodontite?
Sì, allora prima di tutto è importante appunto la diagnosi, quindi si fanno le misurazioni, presa appunto anche di radiografie se necessario, valutazione proprio del caso. La seconda cosa che è importantissima è informazione al paziente, quindi spiegare esattamente cosa è successo e anche perché è successo. E poi si procede appunto con la rimozione del tartaro con appunto gli strumenti necessari e lucidare, disinfettare e eventualmente appunto ecco, no, anzi non eventualmente, anche importantissimo poi spiegare proprio a fondo al paziente come fare per evitare che si riformi di nuovo il tartaro. Quindi si fanno degli esercizi di spazzolatura, per esempio si sceglie lo spazzolino ideale, che può essere manuale oppure quello elettrico a seconda appunto del modello. Si fanno delle prove insieme e è importante anche stimolare la persona a pulire proprio bene, a trovare proprio la propria motivazione personale, per cui è importante proprio pulire bene i propri denti, anche se alla sera si è un po' stanchi, si è un po' sfiniti, e questo proprio è fondamentale. E poi per mantenere, diciamo, anche questo filo conduttore, è importante rivedere abbastanza frequentemente la persona. È chiaro che se per esempio si tratta di tartaro sottogengivale importante, non è possibile rimuoverlo tutto in una volta sola, quindi si vede proprio periodicamente con la persona, e ogni volta si va sempre più in profondità, si va sempre un po' più in maniera efficace, e si controlla contemporaneamente un po' la motivazione della persona e anche le abilità a pulire i denti. E di solito si lascia passare sempre un 2-3 mesi tra una seduta e un'altra, si dà un po' il tempo, diciamo, alla persona di respirare. Poi man mano che la situazione si risolve e anche la persona è più diciamo abile e brava, diciamo, a fare un po' eseguire tutti questi compitini che riceve a casa, automaticamente si possono anche allungare questi tempi di intervallo tra un richiamo e un altro, fino ad arrivare addirittura a un anno. Però appunto chi soffre di, o ha sofferto comunque di parodontite, almeno 2 volte all'anno deve venire a fare comunque la visita.
Ecco, bisogna sensibilizzare il paziente perché poi faccia tutti questi gesti che voi insegnate. La parodontite può essere reversibile se presa presto, quindi si può curare. Certo che se trascurata porta addirittura alla perdita dei denti, quindi si diceva è anche silente, soprattutto all'inizio, i primi gradi, quelli che vanno misurati dall'igienista o dal dentista, passano quasi inosservati. Quando cominciano però i primi sintomi, quanto un grande sanguinamento quando si lavano i denti, potrebbe essere un campanello d'allarme, infiammazioni, rossori. Addirittura un grado grave può essere quando ci si accorge, si ha un po' quella sensazione che il dente si possa muovere un pochettino.
Sì, questo è già comunque un grande campanello d'allarme. Allora lì assolutamente bisogna recarsi dall'igienista. Come dicevo all'inizio, ci sono questi legamenti parodontali che si trovano appunto tra il dente e l'osso. In questo caso, quando c'è infiammazione, non riescono a fare veramente il loro dovere, e quindi non solo appunto c'è il rischio che l'osso si sia ritirato, ma anche i legamenti non riescono a mantenere la stabilità al dente. Quindi una volta che si toglie appunto questa infiammazione, di conseguenza anche il legamento potrà lavorare e dà questa stabilità al dente. Un altro aspetto che non avevo ancora citato è quello della sigaretta. Chiaramente, abbiamo detto in tutti i modi possibili immaginabili, la sigaretta non fa assolutamente bene. Il tabacco ha un effetto, comunque almeno il consumo di tabacco ha un effetto negativo anche per qualche riguarda la malattia parodontale.
Anche l'impressione che la gengiva si stia un pochino retraendo comunque è già un sintomo abbastanza avanzato.
Sì, bisogna capire però che il dente è un po' come una parete, cioè una stanza con 4 pareti, quindi potrebbe essere semplicemente che ha perso la parte esterna, quindi solo una parete, e mentre le altre 3 sono assolutamente intatte. Bisogna capire dove si è abbassato proprio la gengiva, perché solo la parete esterna si potrebbe pensare che appunto è una spazzolatura magari un po' troppo forte, ma appunto se è proprio tutto il dente che si vede proprio a livello quasi orizzontale, che sì, il dente che si allunga, diciamo, e si vedono questi spazi interdentali sempre più grandi, il famoso triangolo che diventa veramente qualcosa di molto più grande, allora lì significa che si sta perdendo osso, allora assolutamente.
Un ascoltatore ci scrive appunto che è diabetico e il dentista gli ha detto che potrebbe essere un fattore a rischio e quindi di prestare particolarmente attenzione, altrimenti potrebbe appunto sviluppare una parodontite.
Eh sì, sono appunto delle malattie perfettamente collegate. Si sa che appunto il diabete può influire appunto sulla parodontite e viceversa, anche perché anche una parodontite non curata può comunque dare dei valori glicemici abbastanza instabili, quindi bisognerebbe assolutamente seguire anche lì una terapia da un igienista dentale.
Un'altra ascoltatrice invece ci scrive che è cosciente che la sua anziana mamma di 80 anni pulisce i denti insomma non proprio regolarmente, che da un po' di tempo l'igiene lascia un po' a desiderare, e chiede se appunto questa cattiva igiene può causare anche un fungo nel cavo orale della bocca.
Sì, può esserci un'infiammazione in bocca, poi dipende se la signora anziana magari indossa anche delle protesi amovibili, i cosiddetti apparecchi, potrebbe avere anche lì tendenzialmente proprio un rossore all'interno della bocca. Un altro problema che può colpire comunque una persona anziana che non riesce a pulire bene è che i batteri che vivono appunto in questa placca, in questo tartaro, possono poi scivolare lentamente, cioè piano piano, dentro appunto i polmoni e causare anche lì un problema proprio alle vie respiratorie.
Ci chiedono appunto in quanto tempo, se non si cura, ad avere una parodontite poi può diventare una forma insomma che può portare anche alla perdita dei denti.
Allora, il tempo è un po' difficile stabilirlo. Perché dipende proprio anche dalla composizione batterica, da varie abitudini, appunto come dicevo prima, se la persona fuma, non fuma. Sono tanti i fattori per cui possono influire il tempo. Io direi che se per qualche anno non si viene a fare l'igiene dentale, c'è lì il rischio.
Qualcuno ci chiede anche a proposito di chi digrigna i denti, se può avere un influsso anche su questa infiammazione delle gengive o solo, se è solo un problema per cui si consumano i denti.
Ma il fatto di avere questa parafunzione chiaramente può influire su tanti aspetti, non sull'infiammazione gengivale tout court, ma comunque su dei disturbi che si possono sentire sui denti. Se sente questo nervoso sui denti, poi magari si mastica qualche cosa di un pochettino più duro e si sentono delle fitte, proprio perché appunto i legamenti parodontali sono stati sollecitati più del dovuto, quindi danno questo come segnale. L'altro problema della parafunzione è non soltanto appunto il consumo dei denti, ma poi c'è proprio tutta una serie di tensioni che vanno poi a scaricarsi sia sull'articolazione, su un acufene per esempio, su un'emicrania, su problemi del cervicale per esempio, sulla postura. Quindi in realtà è proprio tutto collegato.
Ecco, un'ultima domanda, Gabriella Benaglia. Qualcuno ci chiede perché soffre spessissimo di afte in bocca, da che cosa dipende?
Allora, l'afta è una manifestazione anche lì molto particolare. Bisogna pensare che comunque la mucosa, come la pelle in generale, è un organo di secrezione. Quindi probabilmente c'è qualche cosa per cui bisogna buttare fuori No? Noi abbiamo comunque dappertutto, diciamo, questi piccoli virus silenti all'interno delle nostre cellule. Bisogna capire che cos'è che attiva. È anche quella una forma di cosiddetta neurodermatite, di cui non si conosce esattamente una causa. Può essere qualcosa che comunque al corpo dà fastidio.
Sono fastidiose? Un consiglio, un rimedio per attenuare un po' i sintomi?
Sì, allora, se si è a casa, la classica fogliolina di salvia da appoggiare immediatamente se non si dispone di un qualche gel. Di solito appunto ci sono delle pomate a base del tea tree, dell'olio dell'albero del tè, che possono anche alleviare. Ci sono anche delle gelatine che comunque si possono prendere in farmacia, ma diciamo il rimedio proprio più semplice è proprio la foglia di salvia oppure un po' di risciacquo con della camomilla. Oltre
grazie mille Gabriella Benaglia per tutti questi consigli. Ricordo, igienista dentale, presidente di Swiss Dental Hygienist Ticino. Io vi auguro di trascorrere una buona serata, un buon pomeriggio e ci ritroviamo domani.